Abbiamo detto il riconoscimento. Il riconoscimento è uno dei temi centrali perché è uno dei temi che in qualche misura mette in crisi quella che è la rappresentazione corrente del sociale, della socialità e dei gruppi. Nel senso che abbiamo visto che uno dei racconti della modernità. Abbiate pazienza, dovrò un minimo di posto. Eccoci. Uno dei racconti della modernità è quello che vuole il soggetto indipendente, autonomo, che non ha bisogno di nulla e di nessuno per potersi esplicitare al massimo. E il problema è che questa è una visione, del tutto errata da una serie di punti di vista che non finiscono più. Abbiamo visto che c'è per esempio un livello fisiologico, se vogliamo non andare particolarmente lontano. Noi dipendiamo dal pianeta per quanto riguarda il cibo, per quanto riguarda l'aria, per quanto riguarda l'acqua, per quanto riguarda la qualità della vita e via discorrendo. E ce ne saremmo dovuti accorgere da un po'. Però, come vedete, appunto, il pensare di non avere a che vedere con queste tematiche ci ha portato anche a crisi ambientali piuttosto significative. Tra l'altro, per chi fosse interessato, è cominciata una trasmissione piuttosto interessante su Sky News il lunedì sera alle 8:30 che si chiama Impact ed ha a che vedere appunto con la comunicazione del problema ambientale, con le possibili misure, eccetera. C'è anche un sito che hanno creato, un portale sulle tematiche che troverete linkato quanto prima anche sul mio blog, ma si chiama, se non sbaglio, Sky News 24 slash Impact per chi fosse interessato al tema. Quindi pretendere di essere autonomi e indipendenti quando poi di fatto non riusciamo a rimanere più di 30 secondi senza respirare, quelli normali, poi ovviamente ci sono anche i grandi campioni d'apnea, però insomma in generale. Abbiamo un bisogno costante e continuo di materie a supporto di materiali e cose che ci proteggano, ci facciano star bene e via discorrendo. Già questo, come vedete, sarebbe un po' un problema. Dopodiché c'è invece il problema del riconoscimento, della qualità soggettiva della persona, no? Dell'essere umano. Che non è così banale, anzi tutt'altro, nel senso che noi abbiamo bisogno di essere riconosciuti dagli altri per poter essere, come dire, confortati nella nostra stessa esistenza, perché noi da soli non siamo in grado di garantirci Scusate, ma c'è una vostra collega che non riesco a far entrare, non capisco perché. Vabbè. Ad ogni modo, dicevo, abbiamo bisogno di essere confortati della nostra stessa esistenza perché da soli non siamo in grado di garantircela. E tra l'altro, tanto per fare un aggancio a un altro tema che tratteremo estensivamente, che è quello del corpo, di solito quando abbiamo bisogno di sentirci, come dire, di sentirci, no? Quando vogliamo essere sicuri di non sognare, ci diamo i famosi pizzicotti, ovvero sì, andiamo giusto appunto a riprendere l'esistenza corporea concreta più che tutto il resto. Perché dico questo? Basta andare a prendere, che ne so, Shakespeare, tanto per dirne uno, e avrete appunto, no? Dormire, sognare, essere o non essere. Ecco, il problema è lì. Noi non abbiamo modo da soli di garantire la nostra esistenza. E il dubbio, che è un dubbio perenne, un dubbio che in qualche misura ci assale e ci fa compagnia durante tutto l'arco della nostra vita. È un dubbio diverso da quello cartesiano, ma è comunque un dubbio, il dubbio sull'effettivo esistere, sull'effettivo significare, sull'effettivo avere importanza della nostra esistenza che percepiamo come non particolarmente solida né affidabile. No? Questo è uno dei, diciamo, uno dei livelli più profondi di apprensione che portiamo con noi. Quindi abbiamo bisogno dell'altro che ci guardi, bisogno dell'altro che ci riconosca, bisogno dell'altro che ci confermi. No? Per molti versi. E questo è il riconoscimento più essenziale, quello che abbiamo visto essere legato principalmente ai rapporti, alle relazioni primarie, no? Come vi dicevo. Perché la relazione primaria è l'unica che in qualche misura ci garantisce questo, ovvero sia di essere noi il centro dell'attenzione dell'altro. E colgo l'occasione per fare una breve chiosa. Uno dei concetti che usiamo spesso e volentieri è quello di contraddittoriale. Lo trovate nel mio capitolo del libro. Vi invito a farne un buon uso e a metterlo a regime, nel senso che è un È un, come dire, un aggettivo molto importante perché designa una dinamica con la quale siamo normalmente molto ben intimi, della quale siamo molto intimi, ma che non riusciamo spesso e volentieri a mettere a fuoco. Anzi, se proviamo a metterla a fuoco da un punto di vista di logica, per molti versi abbiamo dei seri problemi perché non c'è modo di capirla logicamente. Che cosa vuol dire contraddittoriale? Credo che l'abbiamo detto, ma è meglio ripeterlo. Vuol dire, designa una situazione nella quale ci sono più forze in gioco che non sono riducibili l'una all'altra e spesso e volentieri non sono coerenti. Ed è il fondamento di quello che chiameremo ancora meglio, ma abbiamo già cominciato a denominare paradigma inclusivo, ovvero sia nel quale la relazione fondamentale fra le cose non è l'opposizione come nel nostro paradigma. Quindi o, no, abbiamo detto out-out, scritto in latino, mi raccomando, perché sennò è terrificante. E invece il paradigma et-et, quello che permette che due cose che apparentemente non potrebbero convivere, invece convivano. E questo perché lo dico a proposito del riconoscimento delle relazioni primarie? Perché mi viene in mente Facebook, ne abbiamo già parlato, ma oggi è un giorno un po' particolare, nel senso che oggi è il mio compleanno. E sebbene io non ami particolarmente Facebook, devo riconoscere che da quando c'è Facebook il mio compleanno è diventato molto, molto, molto più piacevole. Quindi, come vedete, perché parlavo del contraddittoriale? Perché pur avendo un'opinione di Facebook piuttosto, come dire, contrastata, non posso fare a meno di riconoscere che in questi ambienti ci siano anche delle qualità positive, no? Se dovessi ragionare in un'ottica opt-out, dopo quello che abbiamo visto con The Social Dilemma, dopo tutto quello che si sa già da tanti anni prima e via discorrendo, non si potrebbe che emettere un giudizio radicale di no, niente, non si può fare, assolutamente. Ecco, ma non funziona così. Il mondo non funziona così. Non c'è niente che è totalmente brutto, totalmente cattivo, totalmente nero o qualcosa che sia totalmente bianco e totalmente buono. Quindi l'essenziale è riuscire a cominciare a distinguere questi aspetti. E a porsi il problema dell'equilibrio, perché il contraddittoriale è chiaramente una condizione di tensione dinamica, perché tra questi diversi significati, tra queste diverse potenzialità, tra queste diverse spinte, esiste un equilibrio, no? Noi lo dimostriamo perché noi siamo quanto di più contraddittoriale esista sulla Terra, fondamentalmente, no? Siamo buoni e cattivi, siamo ragionevoli e totalmente irrazionali, siamo ragione, emozioni, anima, istinti, siamo un guazzabuglio infernale, no? Angeli e demoni, come dicono molti degli autori che si occupano di questa storia. Quindi ecco appunto, il riconoscimento è qualcosa che è molto importante, lo si può ottenere da tante fonti diverse. Purché ci si renda conto appunto delle differenze qualitative fra le fonti. Io apprezzo principalmente Facebook perché mi consente di rimanere in contatto con persone importanti della mia vita, conosco molti dei miei contatti, ovviamente non li conosco tutti perché c'era una carrettata, quindi mi sono capitati anche attraverso dinamiche di gioco, situazioni buffe di questo genere e via discorrendo, tanto che i primi auguri me l'ha fatti un amico indonesiano col quale giocavamo non so più quanti anni fa. In uno dei tanti giochi di Facebook, però ecco, rimangono anche queste cose e fanno comunque piacere. Però ecco, teniamo presente che su questa dinamica del riconoscimento, che se gestita in modo consapevole e un minimo smaliziato, consente di trarre il meglio dalla situazione, si strutturano invece poi tutte le fortune, diciamo, chiamiamole così, tra virgolette, di Mark Zuckerberg e amici. E si costruiscono poi appunto possibili dinamiche problematiche, come quelle che appunto abbiamo visto messe in luce da The Social Dilemma, oppure tutte le altre varie questioni degli haters e di tante altre dinamiche che stiamo osservando sempre più ricorrentemente negli ultimi tempi. Quindi ecco, il riconoscimento essenziale, come dicevamo, è importante. Ed è quello su cui si costruiscono la gran parte di queste dinamiche, perché, come abbiamo visto, è qualcosa che nella nostra società c'è sempre meno. C'è sempre meno perché, appunto, la relazione primaria si colora di impegno, si colora di responsabilità, si colora di limite, e viene spesso e volentieri preferita a delle situazioni più tranquille, quali per esempio appunto queste di Facebook, no? Quelle che in qualche modo sembrano offrire degli equivalenti un po' più leggeri, un po' meno ingombranti. Però purtroppo a livello appunto profondo, il beneficio che possiamo trarre da queste condizioni e da queste situazioni è completamente diverso. Ed è su questo che si specula poi appunto con l'utilizzo del termine amici, con la costruzione di comunità che possono essere più o meno discutibili, che possono costruirsi spesso e volentieri su una logica oppositiva che è ricopiata para para sul paradigma, evidentemente, no? Perché un'altra delle forme più canoniche dell'out-out è l'opposizione noi-loro. Ove questo noi e questo loro sono costantemente oggetto di rivisitazione, discussione, costruzione, menzogna spesso e volentieri, e quindi portano poi a un'opposizione cieca nei confronti di qualcun altro, no? Abbiamo già visto il problema del non lottare per gli altri, come si configura nella concreta possibilità di essere i prossimi che se ne vanno. Vi ricordo il famoso discorso di Bertolt Brecht, o comunque del finto Bertolt Brecht, che viene spesso e volentieri citato, no? Vennero a prendere questo, vennero a prendere quello, io non feci mai nulla, poi alla fine vennero a prendere me e nessuno fece nulla, ed è, diciamo, in qualche modo il succo della questione. Non solo, ma su questo poi si costruiscono anche altre dinamiche e su questo dobbiamo anche probabilmente spendere qualche parola in più. Perché l'opposizione, la separazione e lo scontro, appunto, che sono il focus della nostra costruzione culturale, tendono, se non prese in considerazione con un minimo di attenzione e consapevolezza, come cerchiamo di fare qui, a prendere la mano di coloro che le praticano. E portano verso una costante separazione, che non si arresta neanche di fronte a quello che noi riterremmo essere il minimo inseparabile, no? Perché abbiamo detto più volte che l'individuo si chiama individuo perché appunto non è divisibile, perlomeno secondo la modernità, poi di fatto lo è come divisibile. E infatti la separazione tende poi verso la schizofrenia, verso la schizomorfia, che è quello che vedremo un po' meglio quando parleremo di Gilbert Dunant. Però il problema è tutto qui, ovvero sia che se tu non limiti questa separazione, se tu non argini in qualche modo il processo di costante divisione dagli altri sulla base di purezze, decisioni, idee che non hanno nessun tipo di fondamento se non quello che ne hai bisogno da un punto di vista immaginale, allora questa cosa non si arresterà mai e tu resterai da solo, forse da solo, se no potrai restare anche peggio. Tra l'altro, vi faccio presente per chi fosse interessato al tema che c'è un saggio che ho scritto con la professoressa Corvino online, lo trovate ai piedi della pagina dei corsi, che si chiama appunto Riconoscersi. Ed è interessante anche se probabilmente è una dinamica un po' troppo complessa da affrontare adesso come adesso. Diciamo che lo faremo magari in un secondo tempo, però intanto cominciatelo a tenere presente. Se qualcuno si sente particolarmente, come dire, avventuroso, può anche leggerselo, è un saggio in open access che potete trovare e scaricare in PDF senza nessun problema online, quindi non c'è nessun tipo di ritorno economico in proposito, però è interessante perché appunto il principio della separazione viene definito diabolico per molti versi. E qui vi rinvio a un'altra cosa piuttosto interessante, che è un numero sul male che ho curato per una rivista che si chiama Imago, che trovate anch'essa online. ImagoJournal.qualcosa, dove ci sono una serie di contributi molto interessanti appunto sulla tematica del male, perché il male è un altro degli oggetti, no? Bene o male, per carità, non c'è mai bene tinto di male o cose di questo genere, laddove appunto la nostra vita normalmente non è altro che una costante testimonianza del fatto che c'è bene nel male e male nel bene, perché noi questo siamo da tanti punti di vista. Quindi, volendo potete andarvi a vedere anche quello, c'è un saggio di un grandissimo studioso francese che si chiama Vinay Bourget, nome molto complicato, insomma, il saggio purtroppo è in francese, ma diciamo lo richiamo anch'io. Per cui ci sono una serie di temi in gioco su questa faccenda del noi e del loro che sono estremamente interessanti. appunto, tenete presente che il noi è anch'esso un oggetto contraddittoriale. E qui rinvio a un testo che potrebbe interessarvi, che si chiama Noismo e razzismo, ed è stato scritto da uno dei nostri più grandi scienziati, si è spento recentemente, Luca Cavalli Sforza, che è stato il padre della genetica delle popolazioni, quindi qualcuno che dell'evoluzione umana ne sa parecchio. E metteva giusto appunto in luce in questo testo, tra le altre cose, il fatto che appunto noi attualmente lo chiamiamo lo riteniamo uno dei pronomi più auspicabili per molti versi, no? Perché appunto noi crea comunità, noi crea legame, noi crea anche quella base del cemento sociale sulla quale dovremmo tendere a fondare le società. Però noi crea anche l'esclusione, è un termine contraddittoriale, perché nel mentre in cui io eleggo qualcuno a noi, allo stesso tempo e con lo stesso movimento, quindi qualcosa che non è in alcun modo scindibile da esso, io sto generando tanti altri loro che dentro al mio noi non entrano. E se io non argino in qualche modo, se non limito, se non sfumo questa dinamica, allo stesso interno del noi io comincerò poi a fare delle separazioni, perché ci sarà qualcuno che è più noi di altri. È una dinamica che si è vista, per esempio, negli ultimi anni in modo particolarmente virulento nella parte sinistra dello schieramento politico. Non so se avete mai fatto caso, ma sono formazioni che si dividono costantemente in nome di una purezza che non esiste. È una purezza che in qualche modo, diciamo, ambisce a disegnare un profilo accettabile da parte tua, ma tu dovresti ricordarti che non c'è nessuno uguale a te, no? E l'unico modo in cui tu potresti forse accettare definitivamente qualcuno senza riserve è se fosse identico a te. Quindi, come vedete, il solipsismo per molti versi è lì a portata di mano. Non solo, ma potrebbe addirittura, e questa mi sta venendo in mente proprio ora, quindi la condividiamo, potrebbe addirittura fondarsi l'individualismo della modernità esattamente su questa dinamica di separazione, no? Perché l'individuo indipendente autonomo di fatto si ritiene star bene ed essere l'unica forma valorizzabile di convivenza, non so, solo in mezzo agli altri fondamentalmente, perché gli altri sono necessariamente una fonte di disillusione, delusione, dolore e tradimento. Questo però perché? Perché appunto noi ci rifiutiamo di andare al compromesso, ci rifiutiamo di ammettere che altri possano pensare in modo diverso dal nostro, ci rifiutiamo di immaginare che altri possano essere diversi da noi. E sebbene questa dinamica normalmente si scarichi su delle alterità piuttosto evidenti, che sono per esempio gli omosessuali, che sono per esempio gli immigrati, che sono quelli che non hanno il nostro colore della pelle, tutti quelli che fanno comodo, gli ebrei da sempre e via discorrendo. Sono dinamiche che si generano all'interno della quotidianità e che hanno come perfetto referente l'altro, chiunque esso sia. Tant'è che sono le stesse dinamiche che poi sono alla base della violenza domestica, del femminicidio, di tutte queste altre cose, perché per l'uomo la donna è l'altro, anche se ha la stessa pelle, la stessa cultura, la stessa ideologia, eccetera, eccetera, e viceversa. Quindi, come dire, noi costruiamo l'altro in modo evidente perché ci fa comodo, ci rassicura, ci dà tutta una serie di alibi, ma l'altro sono io per voi, siete voi per me, non serve andarlo a cercare da qualche altra parte. Chiunque è altro. Allora, se io non trovo un modo per convivere con l'altro, io mi condanno. Da una parte alla solitudine, dall'altra allo scontro perenne. Questo è il punto centrale della questione, no? Laddove il riconoscimento è esattamente l'opposto, ovvero sia è ammettere che qualcuno la pensi diversamente da te, ammettere che qualcuno sia fatto diversamente da te, ammettere che qualcuno abbia valori diversi dai tuoi. Tutto qui, semplicemente. Si fa per dire, ovviamente. E poi c'è il terzo livello del riconoscimento, ancora ulteriore, che è quello del riconoscimento legale, no? Con tutto il problema della.
Professore, scusi se la interrompo.
Prego.
Io non ho capito molto bene il concetto del noi, non so se magari potrebbe ripeterlo.
Volentieri. Allora, dicevamo che.
Grazie.
Eh? Federica, mi dica che non ho
No, la
capito.
ringraziamo.
Ah, di nulla, ci figuri, ci mancherebbe. Allora, dicevamo noi. Noi è un oggetto contraddittoriale e designa un legame contraddittoriale. Che vuol dire? Che dire noi equivale a istituire allo stesso tempo due cose diverse, cioè quelli che stanno all'interno del noi, quelli che io ritengo noi in qualche misura, sulla base di un'appartenenza locale, sulla base di un'appartenenza ideale, sulla base di relazioni e rapporti costruiti a livello di gruppo, insomma, c'è un sacco di motivi per i quali io posso dire di qualcuno, di qualcun altro, noi. Però, appunto, nello stesso momento sto dicendo che tutti quelli che non sono questi noi sono loro. Quindi, noi istituisce una dinamica duale che può essere inclusiva o esclusiva. Ovvero sia, può riconoscere loro come termini di pari dignità in un rapporto, oppure può definirli come semplice, tra virgolette, alterità e portare normalmente allo scontro. Quindi è bello dire noi piuttosto che io, ovviamente, perché noi veniamo da secoli nei quali io è stato l'unico, l'unica cosa che siamo riusciti a dire, no? E io è quello, diciamo, il fondamento su cui si costruisce il soggetto moderno che è il portatore di diritti e di doveri, assoluto in qualche modo, se vogliamo riprendere il significato latino del termine. Ma appunto, come contromisura, bella domanda. Il concetto noi tutti è utopia? Sì, abbastanza, nel senso che lì dobbiamo andare a esaminare purtroppo la dinamica tra universale e particolare, ma veramente è un po' presto per dirlo. Però, diciamo, non è utopia in un paradigma inclusivo. È utopia in un paradigma esclusivo, perché nel paradigma esclusivo il noi si costruisce contro loro. E quindi non può esistere un noi globale, perché avrebbe bisogno comunque di qualcuno contro cui costruirsi. E questo qualcuno contro cui costruirsi poi soffre delle dinamiche di riduzione e spesso e volentieri di annientamento di cui purtroppo abbiamo avuto ampia testimonianza nella storia. Però quello fa, per favore, se me lo ricorda fra qualche lezione ne riparliamo, però oggi è un po' presto. Federica, l'ha capito meglio il problema del noi? Ok,
Sì, grazie mille.
perfetto. Quindi dicevamo, non solo il riconoscimento essenziale, quindi qualcosa che va a interessare la stessa sostanza soggettiva, ma anche il riconoscimento legale, il riconoscimento che è al fondamento in parte del discorso dello status che abbiamo già fatto, no? Il riconoscimento in questo senso è l'attribuzione di diritti, però faccio presente anche qui che tendiamo regolarmente a dimenticarci l'altra metà della luna, nel senso che normalmente diritti e doveri dovrebbero andare dello stesso passo, no? Ecco. Noi invece tendiamo a ricordarci quasi soltanto i diritti, quando si tratta dei doveri la memoria è molto labile, la presa di coscienza e di consapevolezza e di responsabilità ancora minore, e questo è uno dei motivi per i quali tenderemo a non parlare di questo quando parleremo dei ruoli, perché il ruolo si costruiva. Per un certo lasso di tempo si è costruita esattamente come insieme di diritti e di doveri. Purtroppo i doveri ci siamo persi per strada, però diciamo che ad ogni modo nella rivendicazione di un'appartenenza, di una cittadinanza, di una serie di diritti si fonda anche gran parte del riconoscimento e ovviamente dello status, perché a seconda del luogo sociale in cui mi porta questo riconoscimento, avrò dei vantaggi, avrò degli svantaggi, avrò dei privilegi, avrò degli obblighi e via discorrendo in questo senso. Quindi, come vedete, la dinamica del riconoscimento si costruisce su un ampio spettro di questioni che, se ci fate caso, sono tutte le questioni con le quali abbiamo a che fare oggi, anche nell'attualità, no? Lo stabilire chi deve far parte di cosa, lo stabilire chi ha diritto a cosa, il non porsi quasi mai problemi sul fatto di come vengono redistribuite queste risorse che invece poi vengono duramente combattute tra poveri, no? Che è una delle strategie classiche oramai del potere economico per sopravvivere. Tutte queste cose sono problemi di riconoscimento, quindi il riconoscimento è focale. E vorrei che appunto ne faceste tesoro di questi concetti e cominciaste ad applicarli nella vostra vita quotidiana, perché voi appunto nel momento in cui applicate giudizi di status, come dicevamo, nel momento in cui vi preoccupate del vostro look, vi preoccupate del modo in cui gli altri penseranno di voi, vi state inserendo in una dinamica che è da una parte chiaramente di status e quindi di prestigio sociale, di convenienza, anche spesso e volentieri pratica, ma vi state inserendo in una dinamica che, come vedete in modo contraddittoriale, è allo stesso tempo, contemporaneamente, una dinamica di sostanzializzazione della vostra persona, della vostra soggettività, conferma nell'esistenza, rassicurazione. Quindi, come vedete, ecco perché uso spesso e volentieri in termine contraddittoriale, perché con tutte le dinamiche delle quali noi facciamo parte hanno diversi livelli di possibile lettura e di significato. La ricerca di status, come abbiamo visto, è chiaramente per molti versi pratica, economica. Perché? Perché un alto status porta delle facilitazioni, dei privilegi, delle possibilità di sfruttamento e di accaparramento delle risorse, per carità, è vero. Però un alto status assicura anche un più vasto riconoscimento, quindi assicura una maggiore sostanza alla percezione di me che io ho, in qualche modo mi permette di continuare a considerarmi quello che sono, a riconoscermi allo specchio. Però, ancora, nello stesso tempo il riconoscimento altrui è, se, come dire, riconosciuto, facciamo un piccolo gioco di parole, per quello che è, è anche fonte di possibile destabilizzazione, perché gli altri possono vederci in modo diverso da quello in cui noi vediamo noi stessi. Quindi è comunque, per esempio, estremamente utile da un punto di vista del conosci te stesso, perché spesso e volentieri gli altri, non avendo degli occhi particolarmente tolleranti o benevolenti nei nostri confronti, ci restituiscono quegli aspetti del nostro carattere, del nostro essere che noi tendiamo a non vedere, no? Perché, come vi dicevo, conoscere se stessi vuol dire accettare delle parti di sé che potrebbero non essere gradevoli, potrebbero essere antipatiche. A questo proposito, adesso stiamo andando a fare un piccolo break, perché sta mezz'ora è stata piuttosto impegnativa. Ricominceremo la lezione con un piccolo regalo che faccio a voi e mi faccio da solo di un gruppo americano che si chiama Blue October, che è uno dei miei gruppi preferiti. La canzone si chiama Ugly Side e approfittiamo del fatto che siamo tutti online perché forse riesco a condividerla in modo che la sentiate. Ugly Side vuol dire lato brutto ed è esattamente il problema del riconoscimento, no? Lui dirà a lei: io vorrei che tu vedessi soltanto le mie parti migliori e non quelle di cui mi vergogno. Però di fatto ci sono anche quelle, quindi riuscire a farci i conti è piuttosto importante. 10 minuti di break e ci rivediamo qui. È uno dei migliori gruppi che ho trovato da anni a questa parte e tra l'altro è anche, per chi fosse un minimo interessato alla musica, un processo estremamente bello perché il cantante che avete visto ovviamente in primo piano in gran parte delle fotografie si chiama Justin Furstenfeld ed è schizofrenico, letteralmente non per finta, è malato stato malato per anni di schizofrenia e il percorso del gruppo, di cui lui è frontman, scrittore, col fratello, eccetera, è un percorso di cura. Lui si è curato con la musica e sta migliorando costantemente. Devo dire, gli ultimi album sono molto più belli da un punto di vista di contenuti di quelli dei primi. I primi sono veramente una descrizione della malattia scritta con grandissima capacità. Come dice uno dei fan dei Blue October, Justin riesce a scrivere le parole con la penna del cuore, letteralmente, proprio, è veramente notevole. E quindi ecco un altro, diciamo, potenziale aspetto della schizofrenia, un altro aspetto della schizofrenia è esattamente questo, no? Il fatto che appunto la divisione non si ferma davanti all'individuo, ma continua e separa l'individuo nelle sue componenti più profonde, più spesso e volentieri impresentabili, no? Ecco, noi abbiamo questo, siamo di fatto molti più d'uno noi stessi, quindi potremmo seguire questa logica estensivamente, ma non lo farò perché altrimenti ricomincio a fare gli stessi errori che faccio di solito. E quindi, anzi, stavolta faccio un riepilogo che può essere un modo per chiarirvi, per esempio, come si potrebbe rispondere a una domanda che vi facessi sul riconoscimento a lezione. Ecco, allora abbiamo visto, e vorrei che lo cominciaste a collegare con le varie cose, abbiamo visto che il riconoscimento è in qualche modo una dinamica che si fonda sull'ammissione di dipendenza. E comporta un rivisitare una serie di retoriche, di luoghi comuni che la modernità ci sta propinando da 300 rotti anni, che non hanno fondamenti plausibili, fondamentalmente, verosimili, realistici, chiamateli un po' come preferite. Quindi dobbiamo cominciare ad accettare alcuni livelli di dipendenza. Uno abbiamo visto essere quello ambientale. Il fatto che noi dipendiamo da una miriade di questioni, poi voglio dire, non voglio aggiungere anche il problema della dipendenza economica, per esempio, no? Ma ci sarebbe anche quello se volessimo prendere in considerazione la cosa. Però ecco, al di là di questa dipendenza oggettiva, esterna in qualche misura, sul fatto che appunto abbiamo bisogno comunque di tante altre cose per poter vivere. Si innesta poi il problema della dipendenza più, diciamo, essenziale, nel senso filosofico del termine, il fatto che noi per essere noi abbiamo bisogno anche degli altri. E qui si applica rigorosamente il discorso dell'ettet, perché non siamo solo ciò che ci restituiscono gli altri, ma siamo anche ciò che ci restituiscono gli altri. E questo riconoscimento, come abbiamo visto, avviene sia a un livello profondo, essenziale, di costituzione di personalità e soggettività e quindi anche sulla base di quello che abbiamo detto nelle lezioni scorse della nostra capacità di cultura soggettiva, di presa di posizione, di dimensione morale, etico-morale, insomma, tante cose. Dall'altra parte si costituisce come invece riconoscimento da parte di istituzioni e gruppi del diritto a farne parte, con il partecipare in questo modo anche dei diritti e dei doveri che da questa di situazione derivano. Abbiamo visto quindi queste dinamiche come si intreccino con delle tematiche che stiamo già toccando. Abbiamo visto il problema delle relazioni primarie, no? Quindi appunto uno che volesse rispondere sul riconoscimento, dopo una definizione di riconoscimento potrebbe dire perché il riconoscimento, per esempio, è al fondo dell'importanza non riconosciuta, svilita, con la probabile creazione di un serio problema esistenziale per molti, delle relazioni primarie. Relazioni primarie che appunto si costituiscono come valore e si focalizzano sulla sostanza di colui che ne è oggetto e di coloro che ne fanno parte e di conseguenza sono in grado di assicurare una forma potente di riconoscimento. Poi abbiamo il versante più pratico, come abbiamo visto, di status, quindi il fatto che lo status convenga incrementare il proprio status e il riconoscimento evidentemente è anche dinamica di questo genere, perché aumentando il proprio status si migliora la propria posizione nel sociale, migliorando la propria posizione nel sociale si ottengono più risorse, più benefici, più privilegi, più possibilità, quindi è ritenuta auspicabile aumentare, migliorare la propria condizione. La propria condizione si migliora, come abbiamo visto, con dei processi di mobilità, no? Quindi, come vedete, partendo dal riconoscimento si può articolare una risposta estremamente ampia, complessa e articolata, che è esattamente ciò che io mi aspetto da voi. Questo è il modo di rispondere a una domanda d'esame. Nel momento in cui tu fai una domanda e ti ottieni una risposta che è telegrafica e ti dice il riconoscimento è questo, c'è qualcosa che non quadra e scatta il sospetto, diciamo, maligno, malefico, ma ogni tanto purtroppo cinicamente corretto, che non si siano studiate le cose con la testa, ma si siano studiate con gli appunti, cosa che francamente preferirei evitare. Ora, detto questo, vorrei che riprendessimo invece un po' il filo delle lezioni, perché oggi volevo parlare e possibilmente esaurire, perlomeno, come dire, dare una bella botta, come si dice in gergo, alla questione dell'oggetto della sociologia, alla quale possiamo anche tornare da questa serie di considerazioni, perché ci agganciamo a un altro tema che abbiamo già trattato, che è quello degli status ascritti e degli status acquisiti, no? Come abbiamo visto, il fatto che io possa migliorare il mio status oggi dipende principalmente dal fatto che io posso acquisire delle componenti di status secondo il mio desiderio, le mie capacità e le mie possibilità, mettendo così in atto, come abbiamo detto, un processo di mobilità potenzialmente e auspicabilmente ascendente, ma non necessariamente. Uno dei problemi da cui, diciamo, nasce l'ampia dinamica che porta alla nascita della sociologia, a sua volta, è esattamente un problema di riconoscimento, come abbiamo visto, no? Del fatto che alcune componenti di quello che nell'Ancien Régime era chiamato il terzo stato non sopportano più di avere un prestigio pari a quello delle altre componenti. Ed effettivamente, come abbiamo visto, i nuovi borghesi, con la loro ricchezza, la loro capacità imprenditoriale, il loro essere disponibili a dei rischi che al tempo erano effettivamente rischi importanti, ecco, questi borghesi non vogliono più avere a che fare con una situazione di quasi totale impotenza a livello di potere e di influenza nello Stato, ma vogliono essere riconosciuti come il motore dello Stato, il sale della terra, insomma, pure qui ci sono una miriade di definizioni possibili. Ed è quindi piuttosto conseguente che una delle questioni più importanti con le quali si cimenta la sociologia in primis all'inizio è quella di decidere come questi nuovi valori incidono sul prestigio, in che modo lo status al tempo viene influenzato da queste nuove attività che fino ad allora erano totalmente prive di qualunque valorizzazione. Perlomeno a livello, come abbiamo visto, di prestigio e di status. E di conseguenza la sociologia comincia a muovere questi primi passi in direzione di una nuova definizione della società. Abbiamo anche visto che al tempo la sociologia ragiona in termini di società, con Comte. Comte ci dice, ecco, la sociologia è la scienza della società e quindi è anche la regina delle scienze. Credo di avervi già detto che questo punto di vista di Comte viene, diciamo, preso in modo quasi comico dalla gran parte degli altri, perché non è che nel frattempo la gente non avesse pensato al tema. E non tutti condividevano la sua impostazione, il suo ritenere questo cambiamento radicale effettivamente tanto significativo. Quindi il problema però qual è? Che è una definizione che sembra una definizione, ma non lo è in ultima analisi. Perché la società è un sacco di cose contemporaneamente, no? Spesso e volentieri, oltretutto, è anche un oggetto che viene costruito ideologicamente, perché, come abbiamo detto, poi la sociologia diventa scienza dei processi sociali e riconosce nella gran parte dei suoi esponenti che la società, così come la si tendeva a presentare al tempo di Comte, di fatto non c'è. La società è un costante accadere di cose al quale tentiamo di dare una coerenza e una continuità, più che altro per nostre esigenze personali, diciamo di rassicurazione, che è un termine che dai e dai vi entrerà in testa. Allora, chiaramente i seguaci, coloro che, come abbiamo visto, sacrificano il loro prestigio accademico, rinunciando a delle appartenenze, a dei riconoscimenti molto significativi per diventare sociologi, cominciano a interrogarsi sin dall'inizio su quale sia questo oggetto, cioè cos'è la sociologia in ultima battuta, come fa a interessarsi di questi argomenti, a dare delle risposte se non riusciamo a capire neanche cosa studia. E qui, come abbiamo visto, si intrecciano e si inseriscono una serie di altre questioni che hanno a che fare con lo status di scienza al tempo. Status di scienza che si modellava chiaramente sulle scienze naturali e sul prestigio che esse avevano conquistato. Questo va tenuto presente perché, come vedete, anche qui si tratta di dinamiche di potere e di riconoscimento. La scienza dalla rivoluzione scientifica, quindi da metà 600 grosso modo, viene presentandosi come un discorso veritativo, quindi un discorso in grado di dire cose vere, oggettive, come diciamo noi oggi, meglio, o comunque in altro modo. E di conseguenza non solo pretende questo riconoscimento, ma lo ottiene grazie ai risultati concreti che è in grado di mettere in campo, no? Abbiamo visto chimica, ingegneria, fisica, tutto quello che volete, sono discipline che riescono a dare, soprattutto in quel periodo, delle soluzioni vantaggiose ai governanti in termini di vantaggi di guerra, in termini di migliori competenze e capacità nei commerci, tante altre cose. Quindi hanno un riscontro e danno la chiara, la netta sensazione che le loro leggi descrivano effettivamente la realtà così com'è, perché riescono poi a manipolarla nei modi previsti e con i risultati attesi nella gran parte dei casi. Sulle le volte in cui questo non accade, si sorvola, diciamo, per il momento. Quindi, se tu vuoi farti chiamare scienza in quel periodo, ovviamente tu vuoi farti chiamare scienza perché la scienza ha uno statuto e un prestigio, tu devi in qualche misura modellarti su quella che è ritenuta essere scienza. Quindi abbiamo visto che Comte, per esempio, chiama il suo corso sociologia positiva. No, positiva, abbiamo detto, non è un giudizio di umore o di carattere, quindi non vuol dire essere ottimisti, ma vuol dire scienza basata sui dati, perché in latino dato si dice positum, ok? Quindi dice Comte, la sociologia è diversa dalla filosofia sociale che c'era stata fino ad allora, perché non solo formula delle ipotesi, ma ha anche gli strumenti per verificarle, dati alla mano. E quindi in questo senso ambisce a formulare delle leggi sul sociale, leggi che sono ovviamente modellate sulla questione scientifico-naturale, naturalistica, dove ci sono appunto le leggi di Newton, dove vengono formulate costantemente nuove equazioni che descrivono in modo prevedibile e affidabile dei processi e dei fenomeni fino ad allora invece ritenuti magici o comunque incomprensibili. Allora, Comte appunto pone questa questione, mette questa questione sul tavolo, dice che abbiamo bisogno di un riscontro empirico del quale avete già parlato, abbiamo già parlato nelle lezioni precedenti, poi parlerete molto meglio col professor Conti in ulteriori occasioni, però intanto avete una vaga idea di che parliamo. E di conseguenza, appunto, cominciano ad elaborarsi una serie di visioni che possano consentire questo e cerchino appunto di trovare un oggetto preciso, il più preciso possibile, alla disciplina, perché, come abbiamo visto e come vedremo poi meglio in seguito, nello stesso tempo il sapere si sta costituendo anche come iperspecializzato, dirà Edgar Morin. Quindi ogni disciplina definisce e delimita il suo campo d'impegno, il suo oggetto di ricerca, e ne pretende, come dire, l'uso esclusivo. È un po', lo stesso procedimento, la stessa procedura di separazione di cui abbiamo parlato nel sociale, nell'individuale, nel collettivo, la vediamo ovunque, che si applica anche al sapere. Quindi il sapere si viene costruendo in province che ancora non sono così drasticamente separate come lo saranno poi in seguito, cioè noi oggi nel nostro tempo, ma comunque ambiscono ad una riconoscibilità e ad una possibilità di magistero esclusivo, perché abbiamo visto già e lo ribadiamo, non per problemi di dinamiche conoscitive oggettive, anzi, vedremo appunto con Edgar Morin e tanti altri pensatori che il sapere guadagna dall'essere anch'esso intrecciato, condiviso, criticato, modellato e modificato. No, il vantaggio diretto della questione è un altro, è uno, una maggior capacità di produrre dati e approfondire il tema al quale ci si rivolge, che peraltro è apprezzabile fino a un certo punto. L'altro, ovviamente, di essere appunto i soli titolari di questo sapere. Questo perché? Perché essere il solo titolare di un sapere utile conferisce prestigio e potere e risorse economiche. Quindi, questo per dire e ribadire un'altra volta che la scienza non è un'impresa sacrale, spirituale, per la quale gli scienziati vogliono trovare la verità e la descrizione del mondo gratis, et amore Dei. No, lo vogliono fare perché a loro conviene, perché dà loro prestigio, quindi possibilità di dinamiche di mobilità ascendente e quindi miglioramento delle condizioni proprie e dei propri ambiti e entourage. E lo fanno appunto perché questo porta anche delle risorse economiche oltre al prestigio, evidentemente, no? Quindi c'è da tenere sempre presente questo discorso. La scienza non è pura come ci vorrebbero far credere. La scienza è una delle attività umane, ok? Che si è raccontata, si è saputa raccontare, ha avuto anche un periodo di relativa continuità nel mantenere le promesse che formulava. E di conseguenza ha guadagnato ed è oltretutto, tra l'altro scusatemi, ma aggiungo, ed è oltretutto perfettamente in linea con le esigenze immaginabili e il paradigma profondo della cultura occidentale. Quindi diciamo che è un successo per molti versi annunciato. Questo crea qualche difficoltà alle nuove discipline perché appunto le scienze sociali, per quanto ambiscano ovviamente per le stesse ragioni a poter essere definite scienze, di fatto sperimentano un certo problema, ovvero sia studiano le relazioni tra esseri umani, che non hanno nulla di simile apparentemente alle ai rapporti con le cose che studia la scienza. E quindi c'è tutto un grande dibattito sul metodo, del quale vi dico solamente, ma non faccio approfondimenti perché sarebbe complicato e vi porterebbe fuori strada. Che dovrebbe, secondo loro, ed è a fine 800, questo già siamo, che dovrebbe in qualche modo e porta poi effettivamente ad una differenziazione, una separazione, tanto per cambiare, tra scienze naturali e scienze dello spirito. Okay? Questo è un discorso estremamente interessante perché, se ci fate caso, manda in cortocircuito un'altra delle grosse. Delle grandi, anzi scusate, non grosse, delle grandi dicotomie con le quali noi costruiamo il nostro stare al mondo e la nostra conoscenza, che è quella tra soggetto e oggetto. Perché laddove nella scienza è apparentemente semplice distinguere tra i due, perché c'è uno che conosce, che è lo scienziato, e delle cose che vengono studiate, cose più o meno ovvie, più o meno evidenti, ma comunque sempre cose, ci diciamo, no? Quindi la differenziazione tra soggetto e oggetto è piuttosto netta. Ecco, nelle scienze sociali questo non accade, nelle scienze dell'uomo questo non accade perché il ricercatore è anche lui un uomo e fa parte dei contesti che studia. Quindi, come vedete, riuscire a mantenere la distinzione soggetto-oggetto anche nelle scienze sociali è un gesto molto più drastico, molto più brutale di quanto non accada nelle scienze naturali. E soprattutto è un gesto che deriva da impostazioni mentali, da pretese mentali d'appartenenza, perché di fatto crea delle situazioni che sono state alla radice del, diciamo, non perfetto funzionamento delle scienze sociali stesse. Nel senso che per un lungo periodo, soprattutto fino a metà del secolo scorso, metà abbondante del secolo scorso, lo scienziato sociale si è voluto costruire come esterno al sistema che studiava. E questo, capite, ha un costo infinito, a meno che ovviamente uno non lo faccia semplicemente per facciata, se ne sbatta dei risultati della sua ricerca, eccetera, allora a quel punto va bene perché lo sta facendo per motivi che non sono conoscitivi, ma da un punto di vista del desiderio di comprendere, il sottrarsi al contesto che ti fa essere ciò che sei, per pretendere così di studiarlo meglio, è alla fonte di una serie di grandi tensioni, di grandi costi umani anche. Tant'è che, per esempio, Max Weber, del quale abbiamo già parlato e riparleremo perché, come vi ho accennato, stiamo organizzando un convegno che ne celebri i 100 anni dalla morte, e quindi ne parleremo estensivamente. Max Weber ha avuto una vita nervosa catastrofica. Perché le pretese di questo sistema, di questo set, di questo paradigma di richieste, lo portavano a doversi porre in una situazione di avvalutatività, quindi di mancanza di giudizio, di lontananza dal contesto, di definizione del contesto stesso in termini solamente quantitativi, Ma lui non si rendeva perfettamente conto che questo non era vero. I risultati che otteneva così non erano quelli che avrebbe potuto ottenere se avesse rinunciato a questa pretesa così cogente. Quindi il problema del soggetto e dell'oggetto e della differenza tra le scienze sociali e le scienze naturali, scienze dure, le chiamiamo, anche, è un problema estremamente importante, interessante e che arriva fino all'oggi. Oggi, dove il problema però si capovolge, nel senso che qui troviamo uno dei vantaggi, se vogliamo definirlo tale, della sociologia, perché mentre la sociologia è abituata a vivere questa situazione di perenne crisi, le discipline scientifiche, che invece si erano illuse di poter mantenere questa rigida separazione tra soggetto e oggetto, cominciano ad avere serissime difficoltà nel farlo sulla scorta di tutta una serie di nuove scoperte della quale abbiamo già parlato, no? La relatività, la meccanica quantistica e tante altre frontiere, ultime frontiere del pensiero, smentiscono la possibilità appunto che il soggetto sia così definitivamente separato dall'oggetto come ci racconteremmo nella versione della scienza, diciamo, di Laplace. Quindi, Comte ci lascia questo siluro, questo problema, questo cerino acceso fra le mani. E i successivi successori si interrogano su quali possano essere questi oggetti di studio della sociologia. Qual è l'oggetto che permette alla sociologia di darsi lo status di scienza e quindi, tra l'altro, anche la titolarità della discussione, della gestione, eccetera, eccetera, di questo oggetto? Ci sarebbero tante, tante possibilità diverse, ma chiaramente per esigenze anche di semplicità e di non, diciamo, essenzialità per questo insegnamento, ve le compatto abbastanza. Ve le compatto abbastanza e vi dico che di fatto, in ultima analisi, discorso sull'oggetto della sociologia può ridursi, tanto per cambiare, a due alternative. Ci sono coloro che studiano la struttura, o pretendono, o affermano, meglio, scusatemi, che la sociologia studia la struttura della società, e coloro che affermano viceversa che la sociologia studia l'azione umana. Come vedete, si tratta di prospettive piuttosto diverse, prospettive che hanno entrambe un fondamento significativo. Vediamo un po' che cosa intendono e su cosa, diciamo, fanno principalmente leva i primi. I primi sono quelli che noi chiamiamo.
Professore,
Sì?
mi scusi, mi sono persa un attimo la seconda definizione. Una parte studia la struttura.
E l'altra studia l'azione umana. Ok,
Perfetto, grazie.
prego. Dunque, dicevamo, cosa studiano partigiani della prima visione, quelli che si chiameranno poi strutturalisti, per cominciare. Allora, costoro cosa pretendono, cosa affermano, su cosa fondano la loro teoria? Sul fatto appunto che la società, nella società, c'è una struttura continua, stabile, che permette di fatto alla società di durare nel tempo e di ottenere i risultati che ottiene. Questa struttura è molto importante e molto significativa, dicono gli strutturalisti, perché esprime chiaramente, le visioni e le priorità del gruppo, in qualche modo le sostanzia anche in istituzioni, tanto per dirne una. E soprattutto ha il pregio di impedire il necessario disgregamento della società stessa per opera degli individui. Perché uno dei punti fondamentali che dobbiamo mettere in luce in quasi tutte le prospettive di questi autori, appunto gli strutturalisti, del quale prenderemo come principale esempio Émile Durkheim, del quale dovremmo aver già parlato. Ecco, il punto principale di vista di questi autori è che la struttura consente di tenere a bada le pulsioni egoiste e distruttive degli individui. Quindi, in qualche modo, la struttura
Prof,
riesce a.
scusi,
Sì?
Ma con questo intende le regole tipo fondamentali che permettono una convivenza più o meno pacifica o altre cose? Cioè, non capisco.
In che senso le regole fondamentali che mi spieghi che
Per
intende per...
esempio, regole tipo non rubare, queste cose qui.
Beh, sì, diciamo fondamentalmente norme che sono articolate poi in diversi modi e appunto istituzioni che emettono queste norme e assicurano col loro esserci una continuità e una parità di trattamento, una trasmissione della cultura e via discorrendo. La struttura è ciò che assicura il mantenersi della società simile a se stessa nel tempo, perché questo è un problema col quale spesso e volentieri noi non facciamo i conti. Però non è ovvio che nel tempo le cose durino o rimangano simili a se stesse. E aggiungerei a questo punto che se ragioniamo in questi termini, il discorso della struttura è piuttosto, come dire, discutibile, perché, non lo so, vediamo un po'. Noi siamo italiani. Da quando siamo italiani? Abbiamo già qui una serie di, opzioni, no? Siamo italiani da quando si è costituita l'Italia. E quindi praticamente da fine 800, o siamo italiani da prima? Siamo italiani da quando compare la lingua? O siamo italiani da quando a un certo punto si è stabilito un governo unico sul territorio e quindi andiamo a finire a Roma? Quindi, come vedete, già questo, no? Oh, però, seppur accettassimo Dante, che più o meno è una delle tappe più normali per dare queste scansioni al tempo. Noi siamo in grado di dire che pur sentendoci noi italiani, un attimo, siamo in grado di affermare che pur essendo noi, sentendoci noi italiani, nella società dantesca e nella nostra ci sono le stesse cose? No, perché è chiaro che parliamo praticamente di due mondi diversi. Quindi, si può discutere, però diciamo che fondamentalmente potremmo uscire da questa impasse dicendo appunto che la struttura è quella che garantisce, che permette il fatto che io permette di mantenere la società stessa simile a se stessa. Sì, è quello che sto ridicendo fondamentalmente, però vi ricordo, ragazzi, a proposito di questo, che pubblicherò la registrazione un'altra volta apposta, quindi a parte il fatto che le definizioni. Figurate, le definizioni lasciano il tempo che trovano, dal mio punto di vista. Preferisco che ve ne facciate di vostre, magari abbiano a che fare col tema, però insomma. Però trovate tutto con calma nelle registrazioni, quindi non c'è bisogno di scapicollarsi a scrivere al momento quello che sto dicendo. Quindi dicevamo però che la struttura è quella che in qualche modo ci permette di percepire una continuità tra noi e gli italiani del 1200, se li vogliamo chiamare così. Oh, quindi, da una parte questa intergenerazionalità importante, dall'altra questa capacità della struttura di arginare delle tensioni centrifughe, chiamiamole così, delle tensioni distruttive. Perché uno degli elementi che uniforma, che rende comuni, ci permette di stabilire delle similitudini tra gli autori che si riconoscono fra gli strutturalisti. Esatto, certo, chiaramente. Diciamo tra gli strutturalisti, diciamo la struttura. No, scusatemi, queste interferenze un po' mi sbandano. Diciamo che ciò che permette di trovare delle similarità tra autori in questo settore, tra gli strutturalisti, è quello che noi chiamiamo pessimismo antropologico, ovvero sia un'opinione sull'essere umano piuttosto negativa. Tanto per venire alle famose dicotomie di cui abbiamo già parlato, per loro nella lavagna con i buoni e i cattivi, l'essere umano sta tra i cattivi e di conseguenza bisogna agire costantemente per, come dire, spuntare le sue armi e obbligarlo a intraprendere dei comportamenti che non siano dannosi per gli altri. Questo più o meno il quadro di riferimento dell'orientamento strutturale. Quindi questo cosa mette in luce, cosa privilegia? Privilegia i concetti di ordine e controllo, tanto per dirne una. Privilegia una certa rigidità nell'assetto sociale, chiaramente. Quindi è anche di fatto uno strumento estremamente utile per assicurare il mantenimento dello status quo. Perché lo status quo in questo modo viene colorato di valori che vanno al di là della sua, diciamo, importanza oggettiva, se vogliamo riconoscergliela. Perché chiaramente c'è questo discorso della continuità, del mantenimento dei valori dei padri, del mantenimento della tradizione, anch'esso argomento estremamente interessante da trattare, poi lo faremo. E quindi diciamo che appunto la struttura si presenta come la campionessa dell'ordine, della conservazione di quest'ordine. E ovviamente gli strutturalisti non è che non si accorgano che l'uomo è in grado di agire, anche perché, come abbiamo visto, siamo ormai nella modernità e l'azione umana diventa, no, nella retorica uno dei principi fondamentali del mutamento, dell'evoluzione. Quindi, come facciamo i conti con questo? Beh, dicono gli strutturalisti che l'azione umana di fatto è modellata, influenzata e orientata dalla struttura, cioè noi in qualche misura ci illudiamo di agire autonomamente, ma invece stiamo facendo ciò che il sistema ha in qualche modo escogitato per noi. E qui cominciamo ad andare verso il secondo step, quello che poi diventerà, diciamo, la versione dello strutturalismo con la quale abbiamo a che fare noi oggi, che è quella di structural funzionalismo, ovvero sia la pretesa che ciascuno di noi svolga dei compiti utili al mantenimento del sistema. Vedete che sono tante cose da affermare e pretendere, e soprattutto che hanno una strana opposizione, sì e no. È più un meccanicismo che un organicismo, perché l'organicismo prevede poi delle forze anche non scientifiche, in qualche modo, no? Noi, per quanto parliamo di vita come se sapessimo di che parliamo, ancora di fatto non ne abbiamo granché idea, quindi. Però sì, diciamo che il campo semantico è molto vicino. Dicevamo, scusatemi, non mi ricordo più dov'ero, aiuto.
Dello structural funzionalismo.
Ah sì, diciamo lo structural funzionalismo, grazie. Quindi sono pretese estremamente importanti, però che vanno in contraddizione, ecco dove era andato, vanno in contraddizione per certi versi con la retorica moderna, come abbiamo detto, no? Se il soggetto è così autonomo e così indipendente ed è il motore della storia, come più o meno si dice. Lo strutturalismo da questo punto di vista risulta un po' un ingombro, un problema, no? Perché lui invece ci dice che l'azione del soggetto, per quanto millantata come autonoma, di fatto non lo è, anzi è costantemente al servizio del sistema stesso che la detta e la modella. Quindi, ecco, più o meno, questo è quanto. Dall'altra parte ci sono gli autori che invece valorizzano, no? In armonia con la Oh, Madonna mia! Che succede? Dicevamo, valorizzano in armonia con la visione moderna il ruolo centrale dell'azione umana. No, veramente sono quelli che ritengono che l'azione umana sia un valore, sia di fatto il motore di ciò che accade. Possiamo definirli teorici dell'azione, perché azionisti è un termine un po' complicato ormai, e il loro, diciamo, emblema in questa semplificazione che stiamo facendo è Max Weber, di nuovo, giustamente, del quale ci occuperemo ripetutamente nelle prossime lezioni, insomma, diciamo, è lui. Quindi abbiamo da una parte Emil Durkheim, dall'altra abbiamo Max Weber. Abbiamo le slide di queste cose, le trovate sempre sul sito. Io al momento ritengo che convenga parlarne, poi magari le rivediamo inizio lezione prossima, domani, così le vediamo. Però intanto vi do un coso. Scusatemi ragazzi, ho bisogno di un momento di pausa. Bene, scusatemi il bello della diretta, come si dice. Allora, dicevamo, che i teorici dell'azione, ritengono invece che, appunto, una delle risorse principali a disposizione della società, del genere umano e dei gruppi, siano appunto le capacità d'azione del soggetto. E ritengono di conseguenza di poter lavorare in questo senso. E che l'agire umano di fatto intervenga costantemente sulla parte strutturale del sociale, modellandola e cambiandola in riferimento ai nuovi processi che sono in atto, e portando poi evidentemente a cambiamenti, mutamenti, adattamenti, miglioramenti, ovviamente. Da questo punto di vista, quindi, quello che viene messo in luce fondamentalmente è il coordinamento e la coevoluzione di coloro che fanno parte della società. La società viene percepita come un processo, come abbiamo avuto modo di dire anche in altre occasioni. La società viene percepita come un costante divenire, un costante farsi al quale partecipano in modi costruttivi e autoriali, per certi versi, i soggetti. Ora, chiaramente il punto di vista sull'essere umano di questi autori è completamente diverso da quello degli autori che abbiamo appena, esaminato e lo possiamo definire ottimismo antropologico. Ottimismo antropologico perché, di fatto, appunto, l'essere umano viene visto come una risorsa, come, un autore di comportamenti utili, positivi, valorizzabili e di conseguenza quell'accento sulla negatività e sulla necessità di restrizione che invece veniva dalla struttura cade e l'essere umano diventa di fatto il padrone del suo destino. Quindi, come vedete, è molto più vicina alla modernità, per certi versi, paradossalmente, dello strutturalismo. Quindi, da una parte ordine e controllo e una non buona opinione dell'essere umano, dall'altra coevoluzione, coordinamento e una buona opinione dell'essere umano. Da questo punto di vista, chiaramente gli autori dell'azione non sono semplicemente, anch'essi si rendono perfettamente conto che esiste un elemento strutturale, però, al contrario dei loro colleghi, ritengono che l'elemento strutturale venga costruito, modellato, consolidato e/o modificato da parte dell'agire umano. Quindi, come vedete, ci sono due posizioni che sono non sorprendentemente, visto quello che abbiamo detto della logica dicotomica e della logica esclusiva, reciprocamente opposte. Che succede però? Che diciamo, in qualche misura il discorso degli strutturalisti avrebbe una pecca. Poi dopo il resto della questione la vediamo domani, però chiudiamo su questo. Avrebbe una pecca, non so se qualcuno di voi ha fatto caso a una mancanza logica nel discorso stesso. Non so se qualcuno di voi si è accorto che c'era qualcosa che non filava o ha sentito qualcosa di stonato nel discorso.
Forse, professore, che comunque sono, cioè, la struttura alla fine è formata dagli uomini stessi, cioè sono gli uomini che poi vanno a comporre la struttura della società. Quindi comunque, dal punto di vista strutturale, in realtà parliamo comunque di uomo e dell'azione umana, quindi forse è più completa la definizione che danno ai teorici dell'azione per quanto riguarda la struttura, cioè loro, se non ho capito male, comunque vedono l'esistenza di una struttura, ma sono consapevoli che questa comunque dipenda inevitabilmente dall'agire umano. Non so
Sì,
se.
decisamente un buon ragionamento che non è quello al quale mi riferivo io, perché per certi versi chiaramente questo è vero mantenendo noi un punto di vista positivo sull'essere umano stesso, no? Per certi versi è il discrimine lì, anche se poi oggettivamente di fatto le strutture siamo noi, a parte la parte, diciamo, proprio, come dire, fisica della questione, i palazzi e tutto il resto. No, il problema piuttosto è un altro, ovvero sia è nel pessimismo antropologico. Nel senso che se io affermo che tutti gli uomini sono cattivi e devono essere contenuti e gestiti perché altrimenti farebbero chissà quale disastro, io chi sono? Cioè, dovrei far parte di tutti gli uomini anch'io, di conseguenza perché qualcuno dovrebbe darmi retta? Cioè, la posizione del pessimismo antropologico purtroppo è indifendibile nelle attuali circostanze, però c'ha una serie di, come dire, vantaggi che le vengono dall'essere no, precedente anche, perché qui abbiamo parlato dei nostri, però credo che vi ricordiate o sappiate o abbiate sentito nominare un po' tutti due autori, due filosofi di grande nome come Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau, che di fatto erano alfieri delle stesse posizioni, no? Da una parte c'era Hobbes che parlava dell'homo homini lupus, ovvero sia del fatto che l'essere umano lasciato a se stesso è assolutamente nefasto per gli altri, e Jean-Jacques Rousseau che invece diceva che l'essere umano è buono, ma è la società che lo rende cattivo. Quindi siamo in un campo che si sta componendo da millenni, questo del giudizio sull'essere umano. Poi ne parliamo un po' meglio domani, però insomma c'è da tenerlo presente questo discorso. Ad ogni modo, appunto, provenendo da epoche precedenti, il discorso del pessimismo antropologico aveva un fondamento che lo metteva un po' a riparo da questo discorso. Perché? Perché coloro che normalmente davano le regole agli altri, che erano cattivi, erano gli intermediari di poteri superiori, in linea di massima Dio. Un dio o l'altro non è al momento rilevante, però se vi ricordate, profeti, tavole della legge, tutte queste cose, a quel punto uno può dire: ok, noi siamo tutti cattivi, che più o meno è la prospettiva di fondo del cattolicesimo, siamo tutti peccatori, abbiamo gli strumenti per redimerci purché ci si adegui a una serie di regole fondamentali che vengono, no, da un'altra parte. E quindi con questo, diciamo, differenziale di prestigio e questo differenziale di affidabilità, il discorso ha un senso ed è messo viene protetto, diciamo, da un punto di vista logico. Però che cosa succede? Che noi nel frattempo, lungo i secoli, abbiamo sempre più, rinunciato a questa fede religiosa. Quindi ci siamo sempre più venuti emancipando dalla religione come prospettiva di comprensione del mondo, e questa emancipazione si è articolata nel tempo attraverso la separazione di due ulteriori sfere, che sono la politica prima e l'economica poi, e quindi di fatto nella rimozione, o perlomeno in quella che noi pretendiamo essere la rimozione di giudizi fondati sulla norma religiosa in quello che è la vita quotidiana e il comportamento lavorativo, sociale, politico e via discorrendo. Quindi, nel momento in cui con la scienza, per esempio, no? Pian piano cominciamo a pretendere che Dio non ci serve, non abbiamo bisogno perché siamo in grado di definire il mondo attraverso le nostre leggi, siamo in grado di comprenderlo in modo oggettivo e non più affidato alla superstizione stessa religiosa, no? Vi ricorderete l'illuminismo. Ecco, a quel punto resta lo spirito del discorso, ma non c'è più il fondamento, perché se appunto non c'è un Dio a dettare queste regole, ma le dettano gli uomini, perché queste regole dovrebbero essere migliori o dovrebbero essere seguite, visto che gli stessi uomini che le dettano sono cattivi come gli altri? E qui il grosso problema, uno dei grossi problemi con i quali non abbiamo fatto i conti quando ci siamo appunto emancipati, siamo diventati secolarizzati, come si dice nella retorica e nel discorso comune, è che appunto ci viene a mancare un fondamento affidabile per delle teorie che trattino e tratteggino l'essere umano come cattivo. Perché se è vero che l'essere umano è cattivo, a quel punto ci sarebbe nessun modo per gestire la situazione, perché anche gli stessi che ti stanno proponendo delle soluzioni sono cattivi anche loro e tu puoi legittimamente sospettare che lo stiano facendo per ragioni loro. In certo senso, come vedete, il fondamento delle teorie del complotto sta quasi tutto qui, no? Se vogliamo ragionare in questo senso. Quindi, da un punto di vista logico formale, la posizione pessimistica dovrebbe, la posizione strutturalista non dovrebbe reggere. Il problema è che di fatto è quella che ha ancora oggi il maggior seguito. Quindi, su questa questione un po' spinosetta, Ci aggiorniamo a domani. Io vi auguro una buona giornata e arrivederci. A presto. Dunque, la voglia di migliorarsi, in che senso la voglia di migliorarsi non è contemplata? Bisogna vedere in che ottica siamo. Da un punto di vista dell'azione è contemplata e come, da un punto di vista della struttura, di fatto è una spinta funzionale al sistema a diventare più performanti. Ci sono entrambe le letture ancora oggi, anche di quello. Ok? Di nuovo ragazzi, buona giornata.
Arrivederci,
grazie.
Grazie.